Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Buongiorno, ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi con noi Dario Angaroni, presidente della fondazione, Fare Welfare. Ecco, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Ecco, ci sentiamo. Ecco, adesso è la prima volta che noi ci sentiamo al telefono in questo istante per impossibilità di essere presenti in studio, e volevamo appunto far conoscere meglio la vostra fondazione per cui lei lavora e di cui lei è presidente. Ecco, quando è nata Fare Welfare?
La fondazione Fare Welfare nasce nel 2015, nasce a Varese e nasce costituendosi come onlus di diritto, fa parte di tutto il circuito onlus di carattere nazionale, regolarmente iscritto agli albi, e di fatto è una fondazione che decide di sostenere progetti no profit del terzo settore ritenuti importanti e meritevoli nel settore dell'inserimento lavorativo, del recupero carcere dei minori e degli anziani.
Ho capito. E come mai è una fondazione, non un'associazione? Normalmente sono associazioni queste che si occupano, diciamo così, dell'aiutare la società, oppure chi ha più bisogno all'interno della società.
Ma la fondazione, in base alla nuova riforma del terzo settore, è un soggetto giuridico che ha ambiti operativi molto più legati a interventi che possono essere, uno, di natura importante sotto il punto di vista economico-finanziario, diverso dall'associazione, due, per il livello di internazionalizzazione dei rapporti, tre, che può essere anche, in base alle nuove normative, direttamente una ONG in tutti gli effetti, e quindi una possibilità di accesso ai progetti internazionali della Comunità Europea e della Banca Mondiale rispetto ai livelli di intervento no profit che ci sono. In questo senso, per dire, Fondazione Fare Welfare è presente in Libano, è presente in Ucraina, è presente in Bangladesh per livelli di sostegno a progetti internazionali, visto la gravità delle situazioni di povertà estrema in Bangladesh e di guerra Libano e Ucraina.
Ucraina, ho capito. Ecco, è diffusa a livello nazionale e opera a livello internazionale, oppure è più locale, più caratterizzata all'interno della provincia di Varese piuttosto che della Lombardia?
No, la fondazione, diciamo, senza patria, guarda, valuta e interviene nel sostegno a progetti non come soggetto erogatore ma come soggetto sostenitore. In questo senso le proposte di collaborazione che abbiamo sono per imprese o per realtà del terzo settore che hanno progetti meritori rispetto agli interventi dei settori minori, anziani, inserimento lavorativo e post carcere, che riteniamo meritori. In questo senso non ha un carattere localistico, sosteniamo progetti di studio, di approfondimenti, lavoriamo con Ipsos, lavoriamo con fondazioni di studio e di ricerche, lavoriamo con enti del terzo settore con carattere internazionale, come può essere Terre des Hommes, come possono essere realtà legate alla presenza internazionale, e quindi può essere interessante un progetto su Varese, così come in Lombardia, così come a Roma, così come a Beirut. Non ha una vocazione di natura localistica, ma non la esclude.
Ah, ho capito. E quante sono le persone o i volontari che collaborano con la fondazione?
Noi lavoriamo con 15 professionisti che volontariamente sì, danno la loro professionalità in temi di progettazione, ideazione, controllo, rendicontazione e amministrazione.
Sì.
Attorno a questi 15 volontari professionisti che fanno anche dei viaggi di controllo dei progetti, di verifica che le situazioni sostenute vadano avanti secondo la roadmap stabilita,
certo,
che le somme destinate abbiano effettivamente la loro destinazione, e ha un parterre di circa un 250-300 tra persone e enti che di volta in volta sostengono questi progetti. Questi progetti che però sono sempre demandati ad altre imprese no profit locali per un miglior controllo nel progetto, in quanto la fondazione raccoglie, sostiene progetti e finanzia, ma non interviene direttamente nella realizzazione, se non nel controllo che il progetto vada avanti.
Ah, ho capito. Poi quindi voi organizzate, preparate e strutturate l'intervento e poi dopo lo delegate a qualcuno sul territorio.
A un ente sul territorio che abbia capacità di cognizione rispetto al progetto che sosteniamo, progetto che magari poi ha dei link e delle partecipazioni anche con altre realtà del territorio, che parli la lingua del territorio locale.
Certo,
penso,
certo,
al Bangladesh, dove operiamo da circa 10 anni nella zona più povera del Bangladesh, vicino all'India, al confine con l'India, nella zona di Calcutta, e dove la realtà dei fuoricasta, dei Dalit, ai quali ancora oggi nel 2024 è negata l'istruzione ed è sostanzialmente negata anche qualsiasi diritto per ragazze di accedere ad una vita a pari livello di istruzione, di famiglia, di lavoro rispetto al loro pari. Sostanzialmente noi sistemiamo 52 scuole con circa 20.000 bambini che non andrebbero a scuola.
Ho capito.
Ecco. Questo lo facciamo con una realtà locale che collabora con la ONG Bureau, cioè il Ministero dello Sviluppo del Bangladesh, che è però l'ente che direttamente segue le azioni sul territorio, manda gli educatori e queste cose.
Ho capito, quindi in questo caso intervenite sull'aiuto e sull'inserimento dei minori, dei bambini. E per gli,
sì,
anziani? No, prego, prego.
Per gli anziani stiamo sostenendo in Italia una grossa ricerca insieme a Ipsos, insieme a Fondazione per la Sussidiarietà, insieme a Fondazione Età Grande e con un'azienda, con un'agenzia dedicata ad ENAR del Ministero della Salute, per quanto riguarda il nuovo livello di assistenza dell'anziano in questa crisi demografica di inverno, mese di glaciazione demografica. Andiamo verso una nazione che avrà una persona su quattro oltre 65 anni, di cui un terzo, di questo un quarto, non autosufficiente, solo a casa ad assumere. Non sono sicuramente bastevoli i posti letto, quindi l'anziano sarà a casa sua con necessità di accudimento.
Certo.
Il grosso lavoro che stiamo facendo a livello nazionale è quello di sviluppare con delle università, con dei centri studi, stiamo lavorando con Bicocca, stiamo lavorando con Tor Vergata, stiamo lavorando col Ministero, per una sensibilizzazione e una documentazione scientifica che il futuro non può essere solo nelle RSA e negli ospedali.
Certo, e quindi voi vi occupereste di questa assistenza domiciliare alle persone bisognose.
Noi favoriamo realtà che si implicano nell'assistenza domiciliare, sia sociale che sanitaria. Non interveniamo come fondazione nell'erogazione del servizio, ma facciamo queste ricerche, questi convegni a carattere scientifico e culturale sulla necessità di adattare questo nuovo livello di attenzione a questo livello dell'anziano, che sarà il livello che caratterizzerà di più la spesa pubblica già da adesso, ma soprattutto nei prossimi 5 anni, per la impossibilità della risorsa pubblica soddisfare queste esigenze di una popolazione che invecchia. In questo senso l'Italia è fanalino di coda rispetto ad altri paesi europei che hanno già pensato da più di 10 anni fa ad un intervento a sostegno del welfare pubblico, mentre l'Italia questo è ancora ancorato su regole caratterizzate da legislazioni che datano ormai 40-50 anni.
Ecco, prima ha fatto un accenno al post carcere. Ecco, in questo caso sì. Che cosa fate? Come vi, cioè, che cosa vi proponete? Prego.
Abbiamo dei progetti di sostegno a realtà operative all'interno dei carceri che partono dalla formazione, quindi l'identificazione di persone segnalate ovviamente dal personale che opera già nel carcere, per percorsi di formazione, di riqualificazione, sostanzialmente per imparare o reimparare un lavoro. Questo viene svolto all'interno del carcere, è fatto da volontari e anche da persone retribuite, impiegate, sì, che insegnano a persone che hanno la possibilità da parte della struttura carceraria di avere l'accesso a questa reformazione, per un reinserimento che avviene o in realtà operative che nascono all'interno del carcere, laboratori. A Busto Arsizio c'è un'azienda che produce cioccolato, i cui dipendenti sono carcerati dentro il carcere. Ah, sì. Nel carcere di Opera c'è un panificio che noi sosteniamo, dove una decina di carcerati hanno imparato il lavoro lì proprio in loco, quindi escono per andare a fare il pane che poi viene consumato e venduto anche esternamente, e il destino di queste persone attraverso un percorso di inserimento lavorativo con rientro al carcere dopo il lavoro, proprio come una specie di tirocinio fuori carcere, e per poi avere la possibilità, una volta terminata la pena, di essere reinseriti e oppure esternamente, certo, come bere, e avere già un lavoro, un inserimento. I dati del Ministero sono abbastanza chiari. Chi ha approfittato, chi è stato messo in condizione di fare dei percorsi di formazione e reinserimento lavorativo ha il 60% in meno di recidiva.
Sì,
e certo, quindi questo, certo, è uno strumento molto interessante, molto interessante.
Certamente, certamente. Ecco, per concludere la nostra chiacchierata le chiedo invece come operate nelle zone di guerra, cioè ha citato prima l'Ucraina, ha citato, sì, il Libano. Ecco, prego.
Allora, zone di guerra direttamente in Ucraina, a Leopoli e a Kiev direttamente. Sosteniamo questa congregazione d'Onorione per la precisione, che è già presente storicamente e si occupa storicamente sia a Kiev che a Leopoli di disabili. Potete immaginare cosa vuol dire la realtà della disabilità, certo, in un momento di guerra.
Certo.
Oltre a questo intervento hanno aperto una mensa dei poveri che per assistere i poveri dei sobborghi delle due città è passata da 100 pasti giorno a 900 pasti giorno, e oltre a questo hanno un sistema di sostegno, diciamo uno sportello di sostegno ai militari che tornano feriti in convalescenza dal fronte. Noi sosteniamo con le cose che servono, stiamo parlando di cose elementari, ma senza di questo non c'è il resto. Stiamo parlando di stufe per l'inverno, stiamo parlando di materiale per i bambini, materiale giochi per i bambini, quindi di piccole cose, niente di che, però permette a questi centri di rimanere aperti. In Libano invece, indirettamente, dico guerra anche se la guerra è in Palestina, ma siamo al confine con Israele, tutta la zona è stata sfollata, e sosteniamo questa ONG che in piena zona Hezbollah, quindi filo palestinesi, certo, bombardata a 20 km dal muro, era diventato un progetto molto interessante, interculturale, interetnico, interreligioso, tra cristiani, musulmani, cristiani ortodossi, da protestanti, dove praticamente le carovane dei migranti, prima irachene, poi siriane, che lì cominciano a essere abbastanza regolarmente stabilite, hanno il problema dei bambini che vanno a scuola e che quindi non vanno a scuola, perché il papà e la mamma in una zona tra l'altro molto agricola devono andare a lavorare. E quindi era un progetto molto interessante, con 100 ragazzi in asilo e 200 in scuole medie e superiori, per avviare all'educazione questi figli di questi, chiamiamoli emigrati, che stanno nel Libano. Ovviamente la situazione Palestina-Israele, essendo al confine di Israele, ha dovuto far sfollare tutto questo centro, oggi deserto, in attesa che lì si possa ripraticare, essendo una zona a confine attinente con le zone di guerra, e quindi per la sicurezza impraticabile, soprattutto per i bambini.
Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Io la ringrazio di essere stata con noi, grazie Presidente Dario Angaroni di Fondazione Fare Welfare, e ci risentiremo sicuramente più avanti per un ulteriore aggiornamento sulla vostra opera, che è quantomeno meritoria proprio perché attuale, attualissima rispetto ai bisogni che ci sono sul nostro come dire, nella nostra società. Grazie Presidente.
Grazie a voi
e buona giornata.